La redazione di Radio Gold News presenta l'intervista. Spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio. Condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini.
Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Radio Gold. Come ogni settimana l'appuntamento è con l'intervista e con me Marco Antonini qui in studio, ve la presento subito, c'è il nostro direttore Gigliola Marinelli.
Buonasera Marco, buonasera agli amici in ascolto e con non poca e non velata emozione sono qui a dare il bentornato a un amico di Radio Gold, a una persona che in pochi giorni fa ha compiuto, voglio dire, non proprio il numero pieno, ma un 40x2. E do il bentornato al professor Franco Rosei.
Grazie dell'invito, sono veramente felice di stare qui e di rivedere delle persone che mi sono molto care, come Gigliola, che è stata al liceo scientifico quando io insegnavo lassù. E è un ritornare indietro di parecchi anni per me, molto meno per lei. Naturalmente.
Sono tanti anche per me, professore, ma è un piacere
assolutamente.
Ce la raccontiamo e quindi ti dicevo prima fuori onda, chi l'avrebbe mai detto all'epoca, quando spesso e volentieri ci mettevi sulla riga bianca, sull'attenti perché eravamo piuttosto indisciplinati, che ci ritrovavamo poi dopo tanti anni a un'intervista radiofonica dove io intervisto te, il bello della vita questo.
Bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo e mi fa veramente, veramente piacere. Sono pronto a qualsiasi cosa, no, anche a qualsiasi tortura.
Non sarà una tortura.
Dio, domandami quello che vuoi.
Allora professore, non possiamo non parlare di sport, sei un'icona dello sport fabrianese.
Non so parlare di altro.
6 dicembre 1941, io stento a raccontare ai nostri radioascoltatori che ho davanti un ottantenne, perché li porti benissimo, professore. Sarà lo sport che giova a questa tua grande forma fisica?
Non lo so, forse è il caso, perché tanti sportivi non hanno questa fortuna. Naturalmente lo sport per me è una questione di vita, se non l'ho fatto prima da dilettante, poi da professionista quando giocavo al calcio.
Grande
poi,
portiere, torniamo no, un grande, po' indietro no, grande, nel tempo, grande, perché la tua carriera agonistica parte nel 1957. Allora raccontaci, dal 1957 in poi abbiamo 2 giorni di tempo, raccontaci tutta la storia.
No, nel 1957 l'unica cosa che si poteva fare soltanto giocare al pallone, non c'era niente, insomma, non c'era la televisione, non c'erano i social, tutte queste cose che ci stanno adesso assolutamente. Chi voleva fare qualche cosa al di fuori dello studio oppure andare a spasso per il giardino doveva giocare al pallone.
Settore Fortitudo giovanile.
Esatto, e c'era veramente una scuola che era la Scuola Gentile, che era retta dai monaci benedettini, sì. e silvestrini benedettini, e una specie di campetto dove adesso c'è il parcheggio, e cioè c'è ancora
un piccolo campetto,
cosa,
c'è ancora
un piccolo campetto, quello tutto quanto in terra battuta, e lì si facevano delle partite.
Possiamo dire che il Collegio
enormi.
Gentile sta al calcio come il San Benedetto al basket.
Eh sì.
Perché si giocava nei campetti parrocchiali.
Sì, io ho avuto la fortuna di cominciare tutte e due le parti, perché poi all'estate non c'era lo stesso, non c'era niente, e allora c'erano dei buoni, delle persone che avevano cominciato a giocare a pallacanestro, adesso faccio dei nomi ma voi forse non li conoscete, sono persone ormai sono passate nel dimenticatoio, posso dire Girardi, Gavina, Peppe Mezzanotte, Stroppa, no? Io ero uno dei più piccoli, però siccome giocavo il pallone, giocavo a porta e saltavo, io ero deputato a prendere i rimbalzi quando loro non ci prendevano e passare la palla ai tiratori che la buttavano dentro, con quattro lampadine sopra il campo, e quello era il nostro piacere estivo.
Poi arrivi, c'è un discorso anche perché non eri proprio malvagio, perché sei arrivato a fare il provino per la Juve. Lì com'è andata poi? Interrotto, non interrotto, la maturità?
È stata una cosa veramente, era il 59, a un certo punto arriva una lettera da Torino a mio padre, no? Siamo lieti di comunicarle che il giorno dal Vitali, presso il campo Combi di Torino, verrà effettuato un provino per i giovani talenti di tutta Italia, è invitato suo figlio Franco il giorno dal Vitali a quell'ora, eccetera. E noi partiamo, papà non era molto.
Che emozione è stata? Te la ricordi ancora?
Io ero anche juventino, facevo anche il tifo per la Juventus, ti chiama la Juventus, no, il fatto che c'era stato un precedente, no? Perché io facevo, quando con la Fortitudo, noi facevamo spesso delle partite della rappresentativa regionale, io ero spesso chiamato e l'anno prima avevamo fatto una partita in Ancona, no? E con un'altra rappresentativa, prima dell'allenamento dell'Ancona, che era allenata da Carlo Parola, che poi l'anno dopo è diventato allenatore della Juventus, e c'era a porta Matrel, che poi è stato anche portiere nazionale, cioè, capitata una giornata
e la, la Juventus
qualche cosa di buono
e ti ha dirottato sulla San Benedettese,
sì, io no, ma non è, io è bello che la prova, siamo andati a Torino un giorno di ghiaccio è andata benissimo. E eravamo 40, siamo rimasti 10, e tra i 10 c'ero anch'io, e doveva essere fatta la seconda prova il 18 giugno, giorno di esami scritti, ecco, di terzo liceo, quindi non ci sono potuto andare. Papà ha scritto la lettera e loro mi hanno comunicato alla San Benedettese che c'era questo marchigiano che poteva essere preso.
Poi, oltre al calcio, arriva dal 72 in poi, diciamo, l'esperienza importante della pallacanestro che hai condotto in Serie A1. Allora, sei stato vicino ai grandi coach, ricordiamo Alberto Bucci, ma vorrei anche che ricordassi, perché sicuramente saranno in ascolto anche il padre del basket fabrinese, che è Giuliano Guerrieri. Che rapporto avevi sia con Alberto Bucci ma anche con Giuliano?
Ecco, Giuliano, cioè, prima di tutti la prima cosa che ha fatto quando lui era diventato un rappresentante della pallacanestro, mi ha chiamato subito e ha detto: guarda, tu devi prendere il patentino da lì allenatore, e mi ha fatto l'esame lui. poi
quindi l'esame te l'ha fatto Giuliano,
sì,
Guerrieri.
Non so se me l'ha fatto, andavamo lì se fa assieme, non so se me l'ha fatto in macchina quando andavamo a lezione o cose del genere, insomma. No, poi il secondo me l'ha fatto un altro tecnico, no? Per fare il tecnico di pallacanestro, soltanto che io, a me piaceva soprattutto fare la parte atletica,
preparatoria, diciamo, preparatoria.
La parte tecnica mi piaceva, sì, la pallacanestro mi è piaciuta sempre perché ci ho giocato io. Per dirti, quando io giocavo con la San Benedettese, che giocavamo al sabato, no? Con la Coppa De Martino, la domenica venivo a casa e giocavamo a pallacanestro a San Lorenzo.
Insomma, inutile.
Perché era veramente, mi piaceva tantissimo, mi piaceva, no?
Che allenatore è stato Giuliano Guerrieri, e secondo te Fabriano?
Giuliano la parte atletica non è che la curava moltissimo. Quando c'era qualcuno che gli dava fastidio, chiamava: Franco, vieni un po' qua, mi alleni a questo qui un pochettino, e me lo lasciava per qualche giorno, in maniera che io lo portavo a San Silvestro, lo facevo correre in salita, lo facevo arrampicare sugli alberi, lo facevo fare di tutti i colori, insomma, cose da matti. Però lui, come nasce la pallacanestro, che nasce come atletismo giocato, e lui diceva: la parte atletica si fa con la palla.
Quindi sapeva anche coinvolgere gli altri, sì. Giuliano Guerrieri, e ognuno con la sua specificità.
Esatto. Dopo noi eravamo molto amici, no? Abbiamo studiato assieme, andavamo a ballare assieme, stavamo sempre assieme con lui e con Guerci,
che ricordiamo Puccio, il nostro Puccio. Roberto Guerci, anche noi. Lui professore mio, sì. Ha fatto scuola tutti.
Eravamo noi praticamente, il gruppo era questo qui.
Puccio era un atleta, il salto in lungo, salto in alto.
Era un atleta nato, lui doveva venire a San Benedetto, poi non si sono messi d'accordo col prezzo.
Abbiamo Marco, tu che ascolti, che sei molto più giovane di noi.
E ho ascoltato con molto molto interesse.
Non professore. È solo il professore, ma qui stiamo aprendo delle pagine importanti della storia.
Di 2000 anni fa.
Beh, di 2000 no, ma di tanti anni fa, dove questi signori qua hanno creato dal nulla poi quello che è stato il successo per Fabriano, la città del basket. Sì, siamo arrivati in A1. Parliamo anche di Alberto Bucci. Sì. Che esperienza è stata? Ma Massimo Mangano, hai avuto vicino tutti i più grandi,
sì,
allenatori.
Sì. Con Alberto, quando è venuto qui a Fabriano, la prima cosa che ha chiesto un preparatore atletico. E a quei tempi, in Italia non so se eravamo in 3 o in 4, non usava avere il preparatore. Io mi ricordo il primo ritiro che abbiamo fatto in Asiago con Bucci, no? C'era un preparatore atletico che faceva 4 squadre, ma non era fisso con nessuna squadra, faceva solo il lavoro estivo. La preparazione estiva, poi chi si è visto si è visto. Uno fisso ce l'avevano pochissimo, Bordignon, mi ricordo che ce l'aveva, stava Udine, e questi nomi così famosi, Bucci. E io avevo fatto prima la preparazione quando Giuliano, per motivi suoi, aveva lasciato la Fabriano Basket prima della promozione, per disaccordi con la società, roba del genere. E la prese Sghiatti,
sì,
Sghiatti,
sì.
E Valenti, che era il direttore sportivo,
Pietro
Valenti,
papà di Stefano Valenti, Stefano, che spesso è in onda giornalista, esatto, sportivo, importantissimo.
No, Franco viene a fare la preparazione, c'era questa squadra che era tutta gente che io li conoscevo da piccoli, Valenti, Borzonetti, Sonaia, tutta questa gente che erano tutti ragazzini che avevano fatto scuola.
Senti, tra tutti questi ragazzi, no, ce l'hai avuti sotto mano tutti i grandi campioni del basket. Senza offendere nessuno, ma c'è sempre qualcuno che rimane nel cuore, perché? Un nome?
Io adesso, non perché anche il mio assicuratore, ma sono veramente qualsiasi cosa.
Che cosa aveva Leonardo in più per rientrarti più nel cuore?
Ma che ti posso dire, Leonardo era un lavoratore estremo, lavorava, era appassionato dello sport, non diceva mai basta, qualsiasi cosa si chiedeva lui la faceva. Insomma,
basta pensare che dal basket è passato poi alla maratona, ma non si è fermato mai. Ha corso sempre Sonaglia.
Comunque, adesso non voglio fare torto ad altri, ma tanti, tutti quanti che ricordo io, Valenti, tutti, Bolzonetti, tutti, specialmente i fabrianesi mi sono rimasti al cuore, insomma, il lupo Mondati.
Insomma, e tra i cronisti, ne parlavamo prima, del grande basket in radio, perché ai tempi non c'era la piattaforma LNP+, quindi si andava a vedere il basket o si ascoltava la radio. C'è stata una voce.
Che domande sono? Lo sai meglio
chi
di
è?
Me.
Chi è?
Lo sai meglio di me, insomma. Basta ricordare la radiocronaca che ha fatto a Napoli.
Parliamo di Gianni Quaresima, che salutiamo.
Gianni, oltretutto un carissimo mio amico, e anche grazie a lui estimatore, perché io mi ricordo quell'anno che siamo andati in A1 con l'ASI, dopo la vittoria di Napoli, contemporaneamente io a tempo perso, no? Facevo anche la preparazione
a tempo perso
alla Spider, sì, no? Che era da Mancinelli e Gatti, no? Sì, perché erano degli amici, avevano bisogno, e c'era Giuliano che faceva l'allenatore, e dovevamo andare in Serie C, no? E quell'anno abbiamo vinto sia la quarta serie che la Serie A, insomma.
Capito, ma a tempo bello, perso ha allenato tutti,
vabbè,
ha
Giuliano,
tutti
con Giuliano, insomma, mi diceva Franco dammi una mano, eccomi qua.
Allora professore, poi passo la palla, per rimanere in termini cestistici, a Marco Antonini. Non pensate assolutamente che il professor Rosè stia così e faccia il pensionato, perché c'è una mission ancora più importante che ti aspettava fin tanto che non l'abbiamo letto, che stai allenando e preparando, anzi più che allenando, preparando atleticamente,
esatto, bravo.
Giusto?
Bravo.
Una persona molto, a te molto cara, chi è?
Io ho la fortuna di avere un nipotino, adesso un nipotino più alto di me, 14 anni, che si è appassionato,
Riccardo
si è appassionato del tennis, seguendo le orme del padre, perché Fabio,
sì,
mio figlio, giocava a tennis anche a buon livello, no? Aveva cominciato mio nipote con la pallacanestro, poi non era una cosa che non, non faceva per lui. Allora, un'estate fa, dice: nonno, mi porti un po' a giocare a tennis con te? Questo è stato 5 anni fa. Andiamo a giocare a tennis e lo vede Mantini, il maestro Mantini, dice: ma porca miseria, questo ha giocato sempre. Una cosa naturale, partivano questi colpi naturalmente. E passa il giorno, un altro giorno, eccetera, cioè andiamo un'altra volta, poi tutti i giorni, poi pare, e adesso lo fa.
Raccontaci brevemente la carriera agonistica di tuo nipote.
Adesso lui è stato, come è cominciato, ha vinto subito il campionato regionale con gli under 10, poi under 12, stesso discorso, campionato regionale e poi è andato a fare i nazionali. Adesso che è under 14, no? È uno tra i primi 10 in Italia.
Complimenti.
E fa i tornei, no? Non solo i tornei under 12, fa i tornei open, cioè con i professionisti.
Complimenti.
Con la gente che
si mangia. Senti, ma com'è allenare e preparare un nipote? Ti dà retta? Oppure come gli allievi che poi erano...
Se un giorno non l'alleno mi telefona, no, oggi non ci alleniamo.
Carino. Lo salutiamo, lo invitiamo poi a venirci a trovare a Radio Gold, perché giovani talenti li dobbiamo sempre sfornare e far conoscere, perché in un momento in cui la città si piange addosso dobbiamo anche tirar fuori ciò che di buono c'è.
Lo sai quello che c'ha di buono? È che fa le cose con tanta serietà e non tralascia nulla. Nel senso che di solito lo sportivo, come si suol dire, come si usa, lo studio lo lascia dopo lo sport. No, lui questo mai.
Forse la disciplina qualcuno gliel'avrà insegnata.
Per dirti una cosa, i 10 minuti di ricreazione lui li passa per ripassare quello che è l'ora dopo. Lui rimane in classe.
Significa,
in classe,
professore, che la disciplina dentro casa l'ha respirata più che bene, perché ovviamente
ed è un bel messaggio
padre, madre,
per i giovani.
Sono stati molto bravi.
E il nonno, via, i nonni, diciamo.
Professore, una curiosità: nei giorni scorsi una festa a sorpresa in municipio, negli uffici comunali, ci racconta cosa è successo?
Mamma mia, è stata veramente una cosa fuori del mondo. Mio figlio qualche giorno prima mi dice: papà, guarda, mi ha detto Francesco Scaloni, sarebbe, no?
L'assessore
che adesso facciamo una riunione per mettere a posto le questioni del tennis, che ci sono delle questioni un po' vaghe con Porcarelli, con le proprietà, con queste cose qui, no? E siccome tu sei un po' le cose le conosci dall'inizio, conosci anche Porcarelli, sarebbe bene che
t'ho fatto da gancio, quindi così,
no? Detto, ma guarda che io l'ho fatta, però non mi sembra. Guarda, ha detto Francesco che se non ci state non fa la riunione, una cosa molto importante, ma seriamente, guarda, una cosa fuori del mondo, no? Io questi 80 anni, di solito, sai, con gli amici che gioco a tennis, eccetera, quando uno compie gli anni, la spicchierata, cose del genere. Zitto, non ho detto niente a nessuno che compivo gli anni in assoluto, no? Proprio il 6 dicembre ho giocato a tennis, però non ho detto niente a nessuno, no? Va bene, per farla breve, arriva questo giorno, questa fatidica riunione, e mi viene a prendere Fabio a casa, mio figlio Fabio a casa, mi dice: papà, adesso andiamo un momento al tennis a vedere se c'è Riccardo Del Neri, che sarebbe l'altro presidente, no? Perché così viene anche lui, no? E pensa dove è arrivato,
che roba per
farmi vedere che era una cosa, no? Andiamo a vedere Riccardo, dico, ma mi sa che Riccardo sta lavorando? No, andiamo a vedere, può darsi che c'è, così ce lo portiamo dietro. Dico, ma che com'è la storia? Adesso vedrai, tu magari che ricordi quella volta che ti avevano offerto questo. Delle cose fuori del mondo, però credibili. Non è che io ho beccato, come si dice a Fabriano, ho beccato proprio, no? Proprio erano cose credibili. Arriviamo lì. Dico, ma dove si fa? Dice, adesso lo dovevamo fare tennis, però Francesco non può venire perché c'è una riunione, per cui andiamo in comune, se no doveva essere addirittura doveva essere tennis.
E c'era anche Leandro Santini.
Leandro. Arriviamo in comune, viene incontro Francesco, oh ciao, apre la porta della sala consigliare, non c'era nessuno, c'era soltanto Daniele Gattucci. Dico, per me Daniele Gattucci doveva sentire la riunione. Poi a un certo punto da dietro una porta scappano fuori tutti quanti i miei parenti, mia moglie, mia nuora, la Tonioli, i nipotini, Uri!
Beh, professore.
E poi Santini, che poi Renzi, anche mio cugino, no? E il sindaco.
Fa piacere. Tutto, tutto, fa piacere, sì, dai.
Sì, e ci associamo anche noi a questi auguri di buon compleanno.
Grazie, professore. Grazie, il tempo è sempre tiranno.
Sono tanti.
Io vorrei chiederti: abbiamo la squadra, siamo tornati in Serie A. Stiamo faticando. Allora, diciamo, sotto Natale i tifosi hanno bisogno di un incoraggiamento, non solo la squadra, ma anche i tifosi, perché soffrono insieme alla squadra. Un suggerimento, consiglio oppure una considerazione? Allora,
guarda,
facciamo
due
così.
Motivi. Uno, io ho avuto la fortuna, quando è venuto Alessandro Fantozzi, che mi conosceva benissimo, no? Di lavorare con Fantozzi e con questa squadra che adesso sta in Serie A. Ho passato un anno molto 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 bello, perché sono ritornato nel lavoro agonistico professionale, anche se non era professionale, diciamo, no? E sono ritornato dietro tanti anni. Ho visto che lavorano tanto, con tanto 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 entusiasmo tutti quanti.
Quindi ci vuole solo la pazienza e l'aspettare. Il passaggio di categoria è sempre faticoso.
Qualcuno,
quindi dobbiamo dire
ai
tifosi di non mollare, forza e coraggio, andiamo avanti.
Forza, andare avanti, perché la Serie A ce l'abbiamo avuta tanti anni. Siamo stati anche sulla cresta dell'onda per tanti anni, per tantissimi anni. Io ci ho avuto la fortuna di stare lì in mezzo e continuare con la Serie A. Fabriano se lo merita, una volta che gli avranno rifatto il palazzetto.
Ecco, qui non lo riapriamo, se no ci vogliono altri 35 minuti che già abbiamo. Però anche qui non abbiamo.
Io 40 anni ho lavorato là dentro, che stava per crollare tutto.
Maglia. Però invece non è ancora elegibile,
niente, assolutamente.
Grazie, professore.
Per tutti i salti che ho fatto fare ai giocatori sui gradoni,
a è stata colpa tua.
Doveva crollare senz'altro a quei tempi.
Professore, io ti ringrazio. Con il professor Rosei facciamo gli auguri, Marco, a tutti coloro che gravitano intorno al mondo dello sport, del comprensorio, perché c'è tanto sacrificio dietro l'associazionismo sportivo, quindi è giusto riconoscerlo.
Sì.
Professore, di poche cose nella vita siamo fieri e orgogliosi, e io posso dire, credo di parlare a nome di tanti altri miei compagni, di essere veramente orgogliosa e fiera di essere stata una tua allieva.
Adesso mi fai commuovere, perché uno ad 80 anni può anche poco muoversi, perché i vecchietti già la lacrima ogni tanto gli viene. Io sono vecchietto.
Grazie,
grazie a te.
E buon Natale a te e famiglia.
E anche a te. Tanti,
buona
tanti,
serata
tanti
a tutti.
Auguri. Tanti auguri a tutti, e a tutti i fabrianesi, e a tutti gli sportivi e non. Ma sono tutti sportivi, perché vedo tanta gente correre alla
grazie,
sera.
Grazie, professore.
Alla sera.
Grazie.
La redazione di Radio Gold News ha presentato l'intervista, spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio, condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini.